al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Dallo studio 9 Emanuela Campanile, buongiorno. Oggi venerdì 5 settembre, memoria liturgica della Beata Teresa di Calcutta. E proprio oggi una speciale giornata di preghiera e digiuno viene osservata nelle diocesi italiane in segno di vicinanza spirituale e di solidarietà con i cristiani dell'India. La giornata è stata promossa dalla presidenza dell'Episcopato italiano di fronte a questa ondata di violenza che si è rivolta negli ultimi tempi proprio contro le comunità cristiane dell'Orissa, con l'uccisione di sacerdoti, consacrati e fedeli laici e la distruzione di chiese, ospedali, case e villaggi. La Chiesa italiana si associa in questo modo al Santo Padre che nell'appello rivolto il 27 agosto scorso ha condannato ogni attacco alla vita umana ed espresso spirituale vicinanza e solidarietà ai fratelli e alle sorelle nella fede così duramente provati. E allora iniziamo con una testimonianza. A dar voce a questa testimonianza sarà Alessandro De Carolis, che leggerà per noi le parole di padre Edward Sequiera, una delle vittime delle violenze dei radicali indù nell'Orissa. I gruppi legati al Sangh Parivar lo hanno preso, lo hanno legato, picchiato per oltre un'ora, poi lo hanno rinchiuso nella stanza incendiandola. Padre Edward è riuscito a salvarsi richiudendosi nel bagno della sua camera. Purtroppo, prima di perdere i sensi, ha sentito le urla di Rajini Maji, che legata era stata buttata nelle fiamme. E allora silenzio e ascoltiamo le parole di padre Edward.
Tutti i leader del mondo dovrebbero condannare questo attacco ai cristiani dell'Orissa. Non basta dire, come ha fatto il primo ministro indiano, che esso è una vergogna nazionale. Il mondo dovrebbe condannare questi atti di terrorismo e imporre sanzioni, denunciando l'India per questi abusi e mancanza di rispetto per i diritti umani e la libertà religiosa.
Pensate che padre Edward, 58 anni, ha impegnato tutto il suo essere missionario per la dignità della persona in India. Negli ultimi 10 anni aveva sempre lavorato a fianco ai lebbrosi a Padampur, nel distretto di Bargar. A un certo punto però si era scontrato con una realtà, con un problema oggettivo. Nella comunità rurale dell'India si preferisce avere i figli maschi e i genitori che hanno femmine le abbandonano, non vengono mandate a scuola, spesso finiscono per pascolare al massimo le mucche o sono mandate come serve presso qualche proprietario terriero, e molte di esse tra l'altro soffrono di malnutrizione. E per questo padre Edward ha deciso di dar via a un ostello orfanotrofio per ragazze per dar loro una possibilità di crescita e di dignità. E una di queste ragazze era proprio Rajni Maji, che ricordiamo è stata buttata tra le fiamme durante questi attacchi dei radicali indù nell'Orissa. Io adesso devo dare spazio, facciamo entrare così virtualmente il nostro primo ospite, è al telefono, stiamo parlando di Giorgio Bernardelli, redattore di Mondo e Missione. Giorgio, benvenuto, ciao.
Grazie a voi.
Allora, Giorgio, io direi di nel frattempo proseguire e lanciare, così si dice in termine tecnico, questo nostro terzo ospite, padre Giampaolo Gualzetti, direttore del Centro di Cultura e Attività Missionaria del PIME di Milano, che ha inviato al presidente della Conferenza Episcopale Indiana una lettera, e in questa lettera ci spiegherà che cosa è racchiuso. Tra l'altro proprio oggi 5 settembre, giorno, lo abbiamo detto in apertura, in cui si celebra non a caso la festa liturgica della Beata Madre Teresa di Calcutta, la Chiesa si stringe con la preghiera e il digiuno ai cristiani perseguitati. E allora sentiamo padre Giampaolo Gualzetti che cosa ci dice.
Come prima cosa noi volevamo comunicare la nostra solidarietà al popolo cristiano che è in India, che è stato provato appunto da questa grande prova di persecuzione, ecco. E quindi abbiamo poi subito dato, come dire, voce anche a quell'invito che poi è susseguito dei vescovi indiani, no? Di pregare e digiunare.
Il problema dei cristiani in India come fa a riguardare anche noi?
Io penso che da parte nostra, no, come padri missionari del PIME, abbiamo a cuore questa India perché da tanti anni viviamo lì, siamo ormai presenti da 150 anni. Però non è solo un fatto affettivo, non riguarda solo noi. Penso che ogni uomo, quando avviene una ingiustizia, è interpellato. Quindi sia come cristiani, penso che la solidarietà a questo popolo è appunto il pregare perché l'amore, il perdono abbia il sopravvento sul male, sull'odio, penso che sia una cosa grande e bella. E poi per tutti gli uomini, vedere che queste persone che sono così senza voce, che non hanno una rilevanza grossa nel paese, che vengono così trattati, ecco, ci richiama quel discorso di giustizia, quel discorso in cui tutte le persone hanno un valore e quindi che siano di alta casta o di fuori casta, per noi sono sempre persone da amare. Quindi penso che è un impegno grosso di conversione prima personale, che poi porta anche a quell'incidenza poi sul sociale e su anche le scelte anche politiche che il paese poi deve fare.
Quanto può pesare il silenzio del mondo occidentale nei riguardi non solo dei cristiani perseguitati in India, ma in altri paesi?
Ma io penso appunto alle volte è l'informazione che aiuta a portare via questo silenzio. Quindi anche noi nel nostro piccolo stiamo cercando di dar voce a questo silenzio, anche perché alcune cose probabilmente non interessavano ai grandi, quindi sono cose così di fuori casta, di Dalit, di cristiani che è solo il 2% della popolazione, quindi non, tra virgolette, non interessa, e quindi si sta in silenzio. E invece il dar notizia, il dare voce a tutti questi fatti aiuta a recuperare, ecco, quel discorso che ogni persona ha veramente un valore grande all'occhio così del Signore, di Dio e di tutti. Quindi penso che come Occidente dobbiamo anche noi stare attenti e non farci prendere solo agli interessi di parte o agli interessi economici, ma aprirci anche a questo paese dell'India, non solo con quello spauracchio che la Cina, l'India adesso ci invadono con le loro capacità sia di tecnologia e via di seguito, ma col venire incontro a questi popoli, a queste nazioni, a queste tribù che alle volte fanno fatica a vivere nella giustizia e nella concordia. Io penso che l'iniziativa che faremo domani, che è un momento così di preghiera e di digiuno, proprio prendendo a cuore l'invito dei vescovi indiani, è un segno, è un piccolo segno, che però appunto può muovere tanti cuori, può muovere tante persone a rivedere la propria vita, a rimettersi su quell'onda di amore e di perdono che è stata invocata da più parti, invocata dalle suore di Madre Teresa, invocata anche da quella moglie che suo marito e i suoi figli erano stati bruciati nel 99, invocate proprio dai piccoli, anche dai poveri, dai deboli, e penso che questo per noi è un messaggio grande da dare a tutti, sempre coniugando appunto giustizia e perdono, giustizia e misericordia. Penso che questo è il messaggio bello che la nostra religione, il nostro credo può comunicare, che appunto le religioni non sono motivo di guerra, motivo di disunione, anzi le religioni siano motivo, via di pace, di unità tra i popoli, tra le religioni e tra tutti.
Giustizia e misericordia, diceva padre Giampaolo Gualzetti, direttore del Centro di Cultura e Attività Missionaria del PIME, e misericordia anche è il concetto che sta alla base dell'appello di suor Nirmala, la piccola suora che ha sostituito la beata Teresa di Calcutta. C'è un'intervista a proposito su Avvenire all'interno pagina 2, così come anche sull'Osservatore Romano, sempre di di oggi, ma a questo punto è anche il momento di iniziare a sfatare una serie di luoghi comuni. Ci aiuta per questo Giorgio Bernardelli, rimaniamo, giochiamo in casa, visto che è redattore di Mondo in Missione, la rivista di attualità e cultura del Pontificio Istituto Missioni Estere. Dicevamo c'è un luogo comune da sfatare riguardo alle violenze anticristiane che in questi giorni stanno sconvolgendo lo stato indiano dell'Orissa, e cioè che siano degli avvenimenti sporadici e improvvisi. Giorgio.
Assolutamente sì. Quando si dice giustizia e misericordia non si dice due cose che non stanno insieme. Allora la misericordia ha bisogno anche della giustizia, e soprattutto in una situazione come quella dell'Orissa. Io sono stato in Orissa qualche mese fa, sono stato in Orissa a febbraio, e sono andato perché volevamo vedere com'era la situazione dopo le prime violenze avvenute in questo stato indiano. Pochi se lo ricordano, ma già a dicembre, subito dopo Natale, erano successi fatti molto gravi in Orissa, c'erano stati dei morti, c'erano state case bruciate, scuole incendiate, villaggi distrutti, sfollati nella foresta. Una di quelle situazioni che vengono, balzano all'improvviso sulle pagine dei giornali e poi spariscono. Ecco, noi siamo andati a vedere qualche settimana dopo com'era la situazione. Quello che ci siamo trovati davanti è stata una situazione gravissima. Abbiamo incontrato il vescovo Chinnath, che è il vescovo di Bhubaneswar, la capitale dell'Orissa, lo stesso vescovo che in questi giorni sta facendo sentire la voce di questi cristiani. E ci ha raccontato cose che ci sembravano incredibili. Ci ha raccontato di come a lui stesso, per ad esempio, per 42 giorni fosse stato impedito di andare a visitare le persone colpite dalle violenze nel distretto di Kandahar, che è una parte della sua diocesi. Ci raccontava di come il governo dell'Orissa impedisse che venissero portati aiuti da parte delle ONG cristiane, perché dicevano questa sarebbe una forma di proselitismo, e tutto questo mentre migliaia di persone restavano nella foresta o in case semidistrutte dopo aver perso tutto.
Quindi ci sono stati dei ritardi nell'intervento delle forze dell'ordine, questo stai dicendo?
Ci sono stati dei ritardi negli interventi delle forze dell'ordine sicuramente, ma ci sono stati anche degli ostacoli molto gravi alle indagini sull'accertamento dei fatti, e anche degli ostacoli alle misure di soccorso alle popolazioni. Queste sono zone in cui ai cristiani per due mesi è stato impedito di entrare, con la scusa di dire che bisognava mantenere la sicurezza. Queste persone sono state lasciate già a Natale per due mesi in balia del freddo, delle calamità. Questo è quello che è successo a Natale, ed abbiamo molta paura che sia quello che possa ripetersi anche nelle prossime settimane se la comunità internazionale non presterà attenzione e farà pressione sul governo dell'Orissa.
Giorgio, in India però i cristiani risultano in minima percentuale rispetto agli induisti e ai musulmani. Come mai questo accanimento? Come ve lo siete spiegato?
Sì, i cristiani sono solo il 2% della popolazione.
Che minaccia possono creare?
Intanto bisogna dire che purtroppo questo tipo di minacce non le subiscono solo i cristiani, sono minacce che toccano tutte le minoranze non indù. Noi ricordiamo appunto le violenze contro i cristiani, ma nel 2002 qualcosa di molto simile a quello che sta succedendo in queste settimane in Orissa è successo in Gujarat ai danni dei musulmani, praticamente è la fotocopia di quel copione. Perché comunque questo accanimento contro i cristiani, e soprattutto da parte di chi? Da parte di alcune forze fondamentaliste indù, che non sono ovviamente rappresentative di tutta la gente che vive questa grande e antica religione. Queste forze vedono una cosa ben precisa, vedono che la Chiesa cattolica e le altre confessioni cristiane sono sì una comunità piccola, ma sono una comunità attiva, una comunità
che organizza scuole, dispensari, centri sociali, centri di aiuto al lavoro, e lo fa soprattutto in favore degli ultimi nella società indiana, dei Dalit, cioè i fuori casta, quelli che nella struttura sociale sono sempre rimasti in fondo, e anche e soprattutto nel distretto di Kandamali, in Orissa, verso le popolazioni tribali, le popolazioni che vivono ancora nei villaggi della foresta. Ecco, la Chiesa cerca di dare una speranza anche a loro, e probabilmente è proprio questo ciò che ai fondamentalisti indù non piace, perché mettere in gioco queste persone che sono sempre rimaste ai margini significa andare a scalfire posizioni cristallizzate, andare a
anche privilegi,
rimettere in discussione, certo, tanti privilegi, certo, che è sotto la patina dell'India che conosciamo tutti, l'India della grande potenza economica che si sta affacciando sulla scena internazionale, continuano immutate come prima.
Allora, oggi, venerdì 5 settembre, se voi prendete Avvenire, il quotidiano della Conferenza Episcopale Italiana, e l'Osservatore Romano, potete informarvi, leggere non solo articoli su quanto sta succedendo ai cristiani in India e non solo, ma anche editoriali. Uno di questi, cito per esempio quello stampato in prima pagina da Avvenire di Elio Maraone, un'ingerenza sottile e pacifica, si parla delle varie responsabilità, eccetera. Mi domando, i giornali laici cosiddetti hanno capito che cosa sta succedendo, visto che anche all'inizio direttore del PIME di Milano, che abbiamo intervistato, ci ha detto che purtroppo il silenzio è uno dei motivi più drammatici spesso che impedisce anche alla comunità internazionale eventualmente di intervenire a favore dei più deboli.
Io credo che i giornali laici non abbiano capito quello che sta succedendo e non stiano capendo che cos'è l'India. Si parla tanto di Cinindia, questo termine nuovo per definire le due nuove potenze dell'Asia emergente, ma poi alla fine parliamo sempre solo di Cina, dell'India sappiamo pochissimo. Ma in particolare su questa questione delle persecuzioni contro i cristiani in Orissa, i giornali laici se ne sono occupati molto il primo giorno, avevano quasi tutti in prima pagina la notizia delle due persone arse vive, perché è una notizia cruenta, una notizia che colpisce, però ho l'impressione che sia stata catalogata male, che si sia guardato a questa vicenda come a un'idea di appunto un'espressione dell'India tribale, dell'India arretrata, di questo posto dove ancora appunto ci si uccide per la religione, ma che comunque è un'altra cosa rispetto all'India della borsa di Bombay o di Bollywood o delle immagini più fresche che vediamo arrivare a volte noi da questo continente. Ebbene, le cose non stanno così, cioè questa violenza fondamentalista, il fondamentalismo indù è presente anche in tanti salotti buoni del paese, e la forza politica che è direttamente legata ai movimenti fondamentalisti indù, il BJP, è il partito che si appresta ad affrontare nella prossima primavera le elezioni politiche generali con il favore dei pronostici. Le forze politiche vicine a questi movimenti sono le stesse che probabilmente tra 6 mesi governeranno il paese.
Certo.
Questo i giornali italiani non l'hanno capito.
Diciamo che, come tra l'altro hai sottolineato tu nel tuo reportage circa il viaggio che hai fatto a Natale in India, l'India appunto è un mercato che fa gol a tutti, e mettersi così contro, o perlomeno non intessere buone relazioni con l'India, può essere un deterrente economicamente parlando.
Sì, purtroppo questa cosa non l'ho detta io, finché l'avessi detta io forse poteva essere un'esagerazione. Queste sono le parole che io ho raccolto dall'arcivescovo Chinnath, l'arcivescovo di Bhubaneswar, cioè la persona che in questo momento si trova nel vertice della persecuzione, e sono parole molto crude e che devono fare pensare. L'India davvero è un mondo su cui oggi bisogna cominciare a mettere la testa e cominciare a farsi delle domande. È veramente un paradosso che nel mondo di oggi i nostri soldi che noi investiamo nei fondi di investimento possono tranquillamente finire alla borsa di Bombay e fruttare la ricchezza che questo paese oggi produce, senza che però noi ci preoccupiamo del costo di tutto questo, del fatto che appunto in questo paese c'è qualcuno che in nome di questo sviluppo pensa di cancellare le minoranze e guarda ai cristiani come una minaccia.
Io ringrazio Giorgio Bernardelli, redattore di Mondo e Missione, rivista di attualità e cultura del Pontificio Istituto Missioni Estere. Buon lavoro, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, buona giornata.
Con Elvira Zito dell'ufficio stampa dell'organizzazione Aiuto alla Chiesa che Soffre, cerchiamo di capire quali sono le altre aree in cui i cristiani sono più a rischio. Elvira Zito, benvenuta, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, non è solo l'India ad essere un territorio minato per i cristiani. Voi con il vostro monitoraggio e con i vostri studi e con la vostra presenza potete dare un quadro più generale e più ampio, ovviamente. Prego.
Diciamo che dobbiamo ricordare innanzitutto le aree dove c'è fondamentalismo islamico. Particolarmente attuale è la situazione dell'Iraq, dove ci sono situazioni di violenza, in particolare nei confronti dei cristiani, i quali sono spesso oggetto di rapimenti e raramente rilasciati, sebbene le famiglie facciano il possibile nelle loro limitate possibilità per il pagamento di riscatti. Alcuni giorni fa due rapiti sono stati poi uccisi nella città di Mosul. Poi sempre nelle aree islamiche, dove le situazioni di violenza spesso peggiorano la condizione dei cristiani, potrei ricordare Mindanao nelle Filippine, dove c'è una guerriglia piuttosto sanguinaria nei confronti dei cristiani, una guerriglia di matrice islamica e maoista. Poi, nonostante gli sviluppi positivi che ci sono stati negli ultimi due anni a seguito degli accordi di pace firmati nel 2005, non mancano situazioni di persecuzione in Sudan, dove sappiamo ci sono condizioni molto difficili per i cristiani, soprattutto nel sud del paese. Ancora in Africa, la Nigeria, dove sappiamo c'è in vigore la Sharia in alcuni stati della Confederazione e questo peggiora ulteriormente le situazioni di intolleranza religiosa locali.
È vero che ci sono zone in cui esiste una persecuzione a danno sempre dei cristiani, ma di carattere giuridico-legislativo. Che vuol dire? Cosa significa?
Significa che i sistemi legislativi o non hanno il riconoscimento esplicito del diritto alla libertà religiosa, oppure quando anche ci fosse nelle disposizioni legislative, anche a livello costituzionale, un riconoscimento di questo tipo, poi nei fatti invece esistono delle piccole e grandi forme di non riconoscimento di fatto del diritto, per cui queste sono situazioni altrettanto allarmanti.
Dove la situazione è peggiorata, in quale zona di questo pianeta?
Sicuramente in India, e ce lo dicono i fatti di questi giorni, peraltro è bene ricordare che i segnali di questa intolleranza religiosa crescente c'erano già da un po' di tempo, non ultimo lo scorso Natale, quando ci furono degli omicidi e vennero incendiate chiese e luoghi di culto, già nell'Orissa, per cui c'era già stato qualche mese fa un'anticipazione. Poi anche il Venezuela, per cambiare completamente zona del mondo, in questi ultimi anni i vescovi nelle loro lettere pastorali non mancano di richiamare l'attenzione sugli irrigidimenti che ci sono localmente nei confronti della Chiesa Cattolica. E poi la Cina, certo, di cui abbiamo sentito a lungo parlare nel corso delle ultime settimane, dove proprio per timore che le Olimpiadi potessero favorire una maggiore evidenza di questo tipo di problemi, si è assistito anche a una recrudescenza della repressione delle espressioni religiose.
Io ringrazio davvero Elvira Zito dell'ufficio stampa dell'organizzazione Aiuto alla Chiesa che Soffre, grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi.
Vorrei però chiudere, stavo leggendo uno stralcio di un'intervista realizzata da Asia News, le parole di Monsignor Dabre, Thomas Dabre, vescovo di Vasai e membro del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso. Dice: il dialogo interreligioso è una priorità urgente della Chiesa, soprattutto in Asia, dove il 95% della popolazione è non cristiana e dove la Chiesa gioca un ruolo di primo piano nei campi dell'educazione e della salute. E poi prosegue: la falsa propaganda sta distruggendo il tessuto della società indiana ed è urgente combattere l'odio e l'intolleranza. E poi chiude così: nel mio lavoro, dice Monsignor Dabre, nel mio lavoro di dialogo interreligioso mi ispiro a Madre Teresa di Calcutta, è lei il mio punto di riferimento per non fare alcuna discriminazione in nome della religione. E allora vi ricordo la giornata di oggi, una giornata all'insegna della solidarietà con i cristiani dell'India e, come abbiamo sentito dalla Zito, con i cristiani in tutto il mondo perseguitati, una giornata di preghiere e di digiuno. Oggi, venerdì 5 settembre, memoria liturgica della Beata Madre Teresa di Calcutta.